Mi auguro, per il trionfo della causa del mio sesso, solo un po' più di solidarietà fra le donne. Allora forse si avvererà la profezia del più grande scrittore del nostro secolo, Victor Hugo, che presagì alla donna quello che Gladstone presagì all'operaio, che cioè il secolo XX sarà il secolo della donna.
Stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Per le nuove generazioni di donne, che possono decidere se percorrere tutto il percorso di studi fino a una laurea o una specializzazione, ma soprattutto che possono scegliere se lavorare o dedicarsi alla famiglia, è difficile immaginare che un tempo tutto questo non fosse scontato, visto che solo pochi decenni fa investire sugli studi di una figlia era considerata una perdita di tempo, tanto le spettava un futuro di moglie e di madre. Quelle che lavoravano non erano ragazze per bene, una donna era praticamente un oggetto che passava sotto la tutela di un uomo, il padre, e quella di un altro uomo, il marito. Ma quando una famiglia faceva l'azzardo di spendere per l'istruzione di una figlia e di lasciarla libera di fare come voleva, era probabile che ne uscisse fuori una Anna Kulishoff. Anya Rosenstein era il nome di nascita di Anna Kulishoff. Ci sono dubbi sulla data e il luogo della sua nascita. Le poche certezze sono il giorno e il mese, ossia il 9 gennaio. Secondo la registrazione presso l'Università di Zurigo, sarebbe nata nel 1855 a Simferopoli, nella penisola di Crimea, appartenente all'Impero Russo. Si è iscritta a filosofia all'Università di Zurigo nel 1871. Allo stesso corso risulta iscritta anche Marie Rosenstein, di 25 anni, anch'essa nata a Simferopol, probabilmente sua sorella maggiore. Ma secondo un'altra teoria, che appartenente, insomma, che ritroviamo nell'enciclopedia Treccani, sarebbe nata a Moskaya, nella regione di Kherson, nel 1854, territorio russo, territorio dell'Impero Russo. Infine, secondo le note biografiche del sito web della Fondazione Anna Kulishoff, sarebbe nata genericamente in Crimea il 9 gennaio tra il 1853 e il 1857. Di sicuro c'è che la sua era una famiglia ebrea ricca di commercianti e dopo un'infanzia felice e dedita allo studio sappiamo che nel 1871 si trasferì in Svizzera per frequentare i corsi di filosofia presso l'Università di Zurigo. Per ordine dello zar, che iniziava a preoccuparsi per il diffondersi delle idee rivoluzionarie, fu costretta a rientrare in Russia, dove il rivoluzionario Petr Makarevich, suo primo marito, si unì ad altri giovani russi vicini alle idee di Mikhail Bakunin nella cosiddetta andata verso il popolo, cioè il lavoro nei villaggi a fianco dei contadini per condividerne la misera condizione. In quel periodo si convinse della necessità dell'uso della forza per liberarli dall'oppressione. Per la sua attività venne processata dal tribunale russo e ripartì per la Svizzera. Per non essere rintracciata dagli emissari zaristi, cambiò il suo nome in Kulishoff, che in Russia potevano avere solo le persone provenienti dalle famiglie di schiavi, manovali e braccianti. Nel 1877, durante il suo secondo soggiorno elvetico, dopo aver abbandonato definitivamente la Russia, conobbe il giovane rivoluzionario romagnolo Andrea Costa, con il quale stabilì subito una totale coincidenza di idee e di sentimenti, tanto che si trasferì con lui poco dopo a Parigi, da cui vennero espulsi nel 1878 e si recarono in Italia. Dopo pochi mesi, però, Anna venne arrestata e processata a Firenze con l'accusa di cospirare con gli anarchici per sovvertire l'ordine costituito. I due si trasferirono nuovamente in Svizzera, che lasciarono nel 1880 per entrare clandestinamente in Italia, dove però ancora una volta vennero arrestati. Dopo l'ennesima breve permanenza in Svizzera, Anna raggiunse Costa a Imola, dove nel 1881 diede alla luce la loro figlia Andreina.
del giorno e pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. E un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Oh no, oh no. Io che sono una foglia d'argento da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. E un volo a plana essere ricordati qui per non saper volare. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una con pochi stelle.
In quel periodo si avvicina molto alle idee del socialismo, mentre Andrea Costa è tra i fondatori del quotidiano Avanti. Anna partecipa a così tante riunioni politiche notturne da essere pedinata dal governo, ma di lì a breve si separa a malincuore da Costa. La separazione è dolorosa, soprattutto per un animo malinconico come quello di Anna, che scriverà: «Tu cerchi in me il riposo, io in te la vita». Tu non vuoi o non puoi capire che l'abbandono, la pienezza, non sono che la conseguenza di una vita reciproca, piena di comprensione dei pensieri, dei sentimenti, delle aspirazioni. L'uomo non sente questo bisogno. In realtà Andrea Costa, a detta di Anna, è tradizionalista e maschilista. Egli vorrebbe trovare nella sua compagna un sostegno e un collaboratore fedele, ma anche una donna reclusa tra le pareti domestiche, come si addice al suo rango di femmina. Ciò non è tollerabile dalla Kulishov, che si porta appresso il pesante fardello ideologico ereditato dai nichilisti russi, che teorizzano e vivono l'assoluta uguaglianza tra i sessi. Questa differenza di vedute non può non avere ripercussioni anche in ambito politico. Costa, infatti, concepisce un'azione politica di tipo locale o regionale, quasi campanilistico. La Kulishov ha una visione più ampia e internazionalista della stessa questione e, infatti, all'interno dell'Avanti, si occupa della corrispondenza dalla Russia. Nei suoi articoli Anna testimonia la profonda conoscenza e l'attaccamento affettivo per la sua patria e in particolare dedica grande spazio alle donne rivoluzionarie russe. La maternità e l'amministrazione della casa sarebbero una professione assai elevata se la donna vi fosse diversamente preparata e se queste funzioni venissero considerate dagli uomini mariti come una vera professione, afferma. Appena si separano, Anna riprende gli studi in Svizzera. Quegli anni furono dunque segnati dallo studio e dalla malattia, visto che negli anni del carcere aveva contratto la tubercolosi e l'artrite. Gli studi di medicina la portarono a frequentare nel tempo diverse università. Venne accolta a Pavia da Camillo Golgi, futuro Nobel della medicina, con cui collaborò con una propria ricerca sulle origini batteriche della febbre puerperale. Dopo la laurea a Napoli, nel 1886, si specializzò in ginecologia, prima a Torino e poi a Padova, e con la sua tesi evidenziò ulteriormente l'origine batterica della febbre puerperale, contribuendo ad aprire ancora di più la strada alla scoperta che avrebbe salvato milioni di donne dalla morte dopo il parto. Si trasferì poi a Milano, dove cominciò ad esercitare l'attività di medico, recandosi anche nei quartieri più miseri della città e affiancando la filantropa Alessandrina Ravizza, finché la salute glielo consentì nell'ambulatorio medico gratuito che offriva assistenza ginecologica alle donne povere. Venne chiamata per questo dai milanesi la dottora dei poveri, perché esercitava la professione gratuitamente fra i disadattati nel suo studio al numero 18 di via San Pietro all'Orto. Lei e Maria Montessori sono praticamente le prime due donne medico a lavorare in Italia. Mentre suo ex Costa viene eletto deputato in una lista democratico radicale, in occasione di una raccolta fondi per gli esuli nichilisti russi, conosce Filippo Turati. Turati conosce già di fama la giovane rivoluzionaria russa, ma dal vivo ne rimane folgorato. Lo stesso succede a lei, che dirà di aver incontrato un uomo dotato di armonia e genialità rara. L'amore è importante nella vita, ma anche il lavoro. Nel 1885 si trasferisce con lui in un appartamento di Portici a Galleria al numero 23, sempre portando con sé la figlia Andreina. Trasformò il salotto di casa in uno studio e redazione di Critica Sociale, la rivista del socialismo riformista italiano che Anna diresse assieme a Turati dal 1891. La loro casa era piena di mucchi di giornali e plichi di libri e loro, Anna e Filippo, lavoravano sempre insieme. Nel salotto c'era anche un piccolo divano verde dove la Kulishov riceveva i visitatori a ogni ora del giorno. Personaggi della cultura, quali Ersilia Maino Bronzini, Ada Negri, Luigi Maino, esponenti della politica milanese, ma anche le persone più umili e le sartine che trovavano in Anna un'amica e una confidente. Fatta di poca carne martoriata e di una grande anima, obiettrice di coscienza nata, perennemente alle prese con i dubbi di tutti e specialmente con i propri, dirà di lei Antonio Greppi. We'll be right back. A Milano, intanto, Anna frequenta anche le esponenti del femminismo milanese. Ci sono nomi che passeranno alla storia della città come Anna Maria Mozzoni, Paulina Schiff, Norma Casati, fondatrici della Lega per gli interessi femminili. Il femminismo lombardo aveva tre obiettivi principali: la centralità della donna nella costituzione della democrazia, il ruolo materno come titolo della cittadinanza e la rivendicazione della libera disposizione di sé. Risale a questo periodo il famoso intervento di Anna Kuliscioff al Circolo Filologico di Milano del 1890, intitolato Il monopolio dell'uomo. Questo l'incipit del monopolio. Signore e signori, voglio anzitutto confessarvi che, pensando intorno all'inferiorità della condizione sociale della donna, una domanda mi si affacciò alla mente, che mi tenne per un momento perplessa e indecisa. Come mai, mi dissi, isolare la questione della donna da tanti altri problemi sociali, che hanno tutti origine dall'ingiustizia, che hanno tutti per base il privilegio d'un sesso o d'una classe? Un intervento forte, dall'impostazione originale e moderna, che non solo considera la questione femminile da un'angolazione economica, prospettiva obbligata per chi come lei si considerava parte del firmamento marxista, ma che soprattutto scava tra i ritardi, le motivazioni sociali, i pregiudizi culturali che l'accompagnano e che trovano le loro radici in una mentalità chiusa, gretta e in abitudini di secolare sopraffazione. L'aspetto innovativo dell'intervento di Anna Kuliscioff, però, risiede nel modo di denunciare le angherie riservate all'altro sesso. L'esperienza di altre e molte donne, argomenta Anna, che si alternarono a deviare dal binario tradizionale la vita femminile in genere, e soprattutto l'esperienza mia propria, mi insegnarono che, se per la soluzione di molteplici e complessi problemi sociali si affacciano molti uomini generosi, pensatori e scienziati, anche delle classi privilegiate, non è così quanto al problema del privilegio dell'uomo di fronte alla donna. E aggiunge: tutti gli uomini, salvo poche eccezioni e di qualunque classe sociale, per un'infinità di ragioni poco lusinghiere, per un sesso che passa per forte, considerano come un fenomeno naturale il loro privilegio di sesso e lo difendono come con una tenacia meravigliosa, chiamando in aiuto Dio, Chiesa, scienza, etica e leggi vigenti, che non sono altro che la sanzione legale della prepotenza di una classe e di un sesso dominante. Solo quando hanno accesso all'istruzione, le donne cominciano a sospettare che la perdita della propria identità per sacrificarsi alla famiglia non sia l'unica soluzione possibile, oltre al fatto che che ci fossero alternative che permettono di svolgere quei ruoli di moglie e madre senza annullare se stesse. Non è una condanna a ogni costo dell'altro sesso che le donne domandano, dice la Kuliscioff, in uno dei passaggi più famosi del monopolio dell'uomo. Esse aspirano anzi a ottenere la cooperazione cosciente e attiva degli uomini migliori, di quanti, essendosi emancipati, almeno in parte, dai sentimenti basati sulla consuetudine, sui pregiudizi e soprattutto sull'egoismo maschile, sono già disposti a riconoscere i giusti motivi che le donne hanno di occupare nella vita un posto degno per averne conquistato il diritto. A Genova, il 15 agosto del 1892, fu fra i fondatori del Partito dei Lavoratori Italiani, che nel 1893 divenne il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani e nel 1895 assunse il nome definitivo di Partito Socialista Italiano, che sancì la separazione dei socialisti dagli anarchici, essendo presente con Turati ed altri, quali Camillo Prampolini, Rosario Garibaldi Bosco, alla riunione preparatoria della sera del 13 agosto per discutere delle proposte da presentare al congresso nei giorni seguenti. Si deve quindi anche a lei la nascita del più antico partito politico in senso moderno, la prima formazione organizzata della sinistra in Italia. Carlo Silvestri scriverà, in Turati lo ha detto: il miglior cervello politico del socialismo italiano fu realmente quello della soave e fiera donna, innanzi alla quale non vi fu mai chi non si chinasse deferente e ammirato, Mussolini compreso. Con Turati, Anna partecipò attivamente a tutte le battaglie portate avanti dalla nuova formazione politica. Il suo lavoro, però, venne bruscamente interrotto l'8 maggio del 1898, quando un gruppo armato irruppe nel suo famoso salotto e l'arrestò con l'accusa di reati di opinione e di sovversione. A dicembre venne scarcerata per indulto, mentre il suo compagno Filippo dovette aspettare un anno. Elaborò un testo di legge per la tutela del lavoro minorile e femminile che, presentata al Parlamento dal Partito Socialista Italiano, venne approvata nel 1902 come legge Carcano. Nel giugno del 1911, assieme al compagno Filippo Turati, inaugurò a Molinella il Palazzo delle Leghe e delle Cooperative, voluto da Giuseppe Massarenti per celebrare il successo della società cooperative nella cittadina emiliana. Gli studi marxiani di Anna Kuliscioff sono praticamente alla base dell'attività politica di Turati. Quando Anna fa i suoi interventi pubblici nessuno fiata, anche il suo uomo si stupisce di come nessuno protesti quando lancia invettive contro la sopraffazione dell'uomo sulla donna. Anna cerca con accanimento di cambiare la mentalità degli italiani, portando avanti il concetto per cui solo il lavoro equamente retribuito può permettere alle donne di vivere liberamente e dignitosamente, invocando misure precise perché questo si realizzi. Anna Maria Mozzoni invece la contrasta perché a suo avviso leggi speciali per la tutela delle donne confermano solo la loro marginalità rispetto agli uomini. Anna rimane però molto delusa quando la figlia Andreina, in una sorta di dissociazione dai genitori, a intraprendere esattamente il tipo di vita da cui la madre sta cercando di affrancare le altre donne. Nel 1904 la figlia Andreina sposò Luigi Gavazzi, proveniente da un'importante dinastia di imprenditori tessili. Un giovine buono, sono le parole di Anna al padre di Andreina, Andrea Costa, in una lettera del 27 marzo 1904. Lo definisce simpatico, operoso, lavoratore e innamorato come vidi pochi giovani che siano capaci di esserlo. Però fa parte del parentorio più nero del conservatorismo milanese. Era successo, sì, che la figlia di due autentici rivoluzionari atei avesse abbracciato la fede, al punto che la stessa Kuliscioff dovette riconoscere, sempre, ad Andrea. «Mio caro Andrea, sì, hai ragione. È una gran malinconia di dover convincersi che noi non siamo i nostri figli. No, nostra figlia non ha né l'anima ribelle né il temperamento di combattività. Essa non fu mai socialista, né miscredente. E continua dicendo, è stato un fallimento il mio, come dici tu». Ninetta, la figlia di Andreina, non è immagine nostra. Il figlio di Andreina divenne abate benedettino e la figlia monaca carmelitana scalza. Tuttavia, come testimonia Tommaso Galarati Scotti, in un articolo sul Corriere della Sera, Anna Kuliscioff della felicità interiore raggiunta dalla figlia Andreina ebbe modo poi di rallegrarsi come di una cosa sua, poiché, diceva, nell'educazione l'aveva sempre volta verso idee di giustizia e amore della verità e dei poveri, che poi sono la base stessa della vita cristiana. Anna in realtà non se ne farà una ragione per molto tempo, fino a quando riconoscerà alla figlia il diritto di aver scelto comunque spontaneamente la sua vita senza pressioni familiari.
Cause I'm changing, I had a handle on it. My life, but a broken when I chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going not to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down.
Dalle colonne della rivista Critica Sociale perorò molte cause, a cominciare dal riscatto delle donne, che ella sostenne in tutti i modi. La conquista del diritto, l'indipendenza economica e della dignità lavorativa delle donne non sono il solo debito che le italiane devono riconoscere ad Anna, la bionda russa dalla salute precaria, che non ha mai concesso un momento di tregua alla sua guerra. Insieme alla sindacalista Maria Goia ha intrapreso la prima battaglia per l'estensione del voto alle donne, una questione spinosissima che inizialmente non entusiasma nemmeno gli uomini socialisti. Turati stesso le dice che è un'istanza inutile perché solo una donna su 1000 è interessata alla politica e a votare. Lei gli risponderà così: direte, nella propaganda, che agli analfabeti spettano i diritti politici perché sono anch'essi produttori. Forse le donne non sono operaie, contadine, impiegate, ogni giorno più numerose? Non equivale, almeno, al servizio militare, la funzione e il sacrificio materno che dai figli all'esercito e all'officina? Le imposte, i dazi di consumo, forse, sono pagati dai soli maschi? Quali quegli argomenti che valgono per suffragio maschile non potrebbero invocarsi per il suffragio femminile? Da considerare inoltre la diffusa ostilità al suffragio universale legata a motivazioni quali l'analfabetismo, l'ignoranza popolare, l'influenza clericale, basata sul convincimento che la propaganda elettorale fosse destinata all'insuccesso in quanto non avvertita dal paese. Quando passa in Parlamento la legge voluta da Giolitti, che estende il diritto di voto agli analfabeti purché abbiano compiuto 30 anni e siano maschi, il rapporto fra la Kulishov e Turati si deteriora un bel po'. Anche se le sue battaglie hanno posto le basi per il suffragio universale, che arriverà molto dopo, nel 1946, per Anna comincia un periodo fatto di scoraggiamento e senso dell'abbandono. Nel rapporto con Turati i dissensi politici si mescolano con le questioni personali, turbando il quieto vivere. Non è la questione delle donne, che fu semplice episodio, dice, è tutto l'avviamento vostro verso un democratismo più sbiadito e insulso. Per protesta sugli articoli di Critica Sociale la Kulishov si firma come Omega, dato che si sente, come le spiegherà, come l'ultima ruota del carro per rappresentare la marginalità del ruolo femminile nella società. Ma la stessa rivista, la loro figlia di carta, non la soddisfa più. E allora, lei dice, la comporremo nel sonno eterno prima che cominci il mio. è un periodo di grande disorientamento per gli stessi socialisti. Croce, che aveva sempre dimostrato grande simpatia per il socialismo, ora sostiene che è ora di mettere Marx in soffitta, mostrando attraverso un'analisi delle varie fasi del socialismo come queste forme si siano progressivamente esaurite. Inoltre, cominciano a trapelare le prime avvisaglie di un movimento antisocialista e nazionalista che si manifesta a tratti come violento e di cui Anna ne percepisce con sgomento tutta la portata. Morì a Milano nel 1925, venne sepolta nel cimitero monumentale di Milano e fu immensa la folla di persone che volle rendere omaggio alla dottora dei poveri. Durante il funerale alcuni fascisti si scagliarono contro le carrozze del corteo funebre. Pietro Nenni ne parlerà così. I funerali erano stati un'apoteosi per lei e per il sopravvissuto suo compagno, ma ai fascisti anche l'omaggio reso a una donna insigne per sapere, preclara per carattere, da tutti stimata per la bontà senza pari, era riuscito intollerabile. Sui gradini stessi del monumentale, mentre a mo' di saluto io gridavo viva il socialismo, fummo aggrediti. Attorno alla bara, attorno alle corone e ai nastri, ci fu una zuffa breve e feroce, dalla quale parecchi uscimmo sanguinanti e pesti. Ed era triste pensare che ciò che avvenne in un cimitero e davanti alla salma di una donna che con tutta la sua anima, con tutta la sua intelligenza, aveva auspicato pace, giustizia e fraternità. In suo onore a Milano è stata costituita la Fondazione Anna Kulishov, che ha una biblioteca di 35.000 volumi e opuscoli donati da Giulio Polotti, tutti dedicati alla storia del socialismo. Inoltre una via le è stata dedicata, sempre a Milano, in zona Biceglie. Una targa che ricorda la sua permanenza milanese assieme a Turati è stata collocata in Piazza Duomo, sotto i portici che danno l'ingresso alla Galleria Vittorio Emanuele II, dove i due leader socialisti abitavano. Nel 1962, in occasione del 70° anniversario della fondazione del Partito Socialista, il movimento femminile del PSI affisse un manifesto con l'effigie della Kulishov da giovane. Nel 1983 il PSI le ha dedicato una tessera. Il passare del tempo e l'evoluzione intellettuale e morale dell'uomo ha trasformato l'antica condizione di schiavitù della donna, ma appunto l'ha trasformata, non l'ha abolita. I detti di San Paolo, di San Giovanni Crisostomo, di Sant'Agostino, di Sant'Ambrogio ed altri, tutti d'accordo a chiamare la donna la porta del demonio, lo provano a sufficienza. E questi concetti, modificati e rifatti poi dalle varie chiese e soprattutto dalla Chiesa Cattolica, informano, ancora dopo tanti secoli, la sostanza delle opinioni che hanno gli uomini e purtroppo anche le donne stesse, sulle capacità, sulle attitudini e sui rapporti reciproci dei due sessi. Così, per le donne, sono rimaste leggi ed istituzioni che hanno origine dalla forza brutale, consacrate e sanzionate dalla Chiesa e diventate poi anche base dei codici civili vigenti.
Get to you somehow. until I do, I'm telling you, so you'll understand. Michelle, ma belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you